assolutamente familiare. Qualcuno mi ha detto, ma tu riconosci da tanto tempo? Facciamo un asilo insieme, io però ero nel qualche classe più avanti. Dunque, no, in realtà come funziona? Quest'anno ci facciamo un po' di riassunto per tutti. Io conosco, vediamo se sbaglio ancora i nomi, Tommaso e Benedetta. Quando si conosce fin da piccoli è un vantaggio.
Tommaso di Benedetta?
Allora, il nostro cammino quest'anno, beh, noi siamo tanti, tanti, tanti anni che camminiamo insieme. Una volta eravamo un gruppo giovani di famiglia, ora se guardate vi rendete conto che i capelli grigi campeggiano. Hai ragione.
Se noi abbattiamo.
Ma però teniamo ancora duro e sono tanti anni che ci troviamo sia in questi incontri qua durante l'anno, ne facciamo 5, sabato con i ragazzi di là che più o meno vengono tenuti a baglia da ragazzi più grandi e di solito un'esperienza, una settimana di campo famiglie. E alterniamo a volte tematiche cristiane più generali, per dire all'ultimo campo famiglie che abbiamo fatto lo scorso luglio-agosto siamo stati sul tema della festa, usando alcune come filo rosso il libro del Siracide. A volte invece affrontiamo tematiche proprio più legate alla famiglia. Quest'anno è legatissima alla famiglia, perché appunto vorremmo avere 5 incontri dove in un modo o nell'altro stiamo e commentiamo la frase famosa. Caro Giuseppe, cara Maria, io prometto... Come dice la frase? Di essere di fedele sempre, nella gioia del dolore, nella salute della malattia e di amarti un altro dei giorni della mia vita. Che è appunto, lo sappiamo, il luogo in cui quest'uomo e questa donna, questo Giuseppe e questa Maria, essendo loro i ministri del matrimonio, diventano marito e moglie in questa assoluta singolarità cristiana che magari una volta non appariva, ma adesso invece sta apparendo in tutta la sua singolarità, che un uomo e una donna cristiani che si sposano in chiesa si promettono fedeltà, amore per tutta la vita. E giustamente ci stiamo rendendo conto in quest'epoca che è una cosa tutto fuorché ovvia. E d'altronde è fatto a partire da una scelta. Tante altre persone non fanno questa scelta, ognuno fa il suo cammino. Allora l'idea di soffermarci un po' proprio sulla promessa del matrimonio l'abbiamo divisa in tre, appunto. A voi mi sembra che tocchi la gioia e il dolore, ma l'idea è di condividere un pezzo di serie, un pezzo l'abbiamo fatto a livello elementare, adesso lo facciamo invece a livello così di confronto, ma in modo molto semplice, a partire dalla vostra esperienza, poi la vostra esperienza mette in gioco anche quelle di tutti noi. Tra l'altro non tutti qui siamo sposati, io non sono sposato, e qualcun altro non è sposato, perché c'è anche questa idea bella che comunque le diverse vocazioni concorrano insieme a costruire l'unica chiesa. Anche qui appunto di per sé, il primo che aveva parlato, ve l'avevo raccontato, ha portato malissimo a chiamare dei relatori, perché il primo chiamato è stato male, non è venuto, e voi però tenete botta. Ecco. Poi ci siete voi, altre due famiglie, e poi vorremmo chiamare una donna, una religiosa consacrata, sempre sullo stesso tema, appunto, visto arricchito da prospettive diverse. Bene, voi chi siete? Appunto, ho detto i nomi, di più non dico perché non so altro, sono che avete tre figli, dite qualcosa di voi e praticamente iniziamo.
Vabbè. Innanzitutto volevo ringraziare il Don per questa occasione di disagio, perché noi non siamo assolutamente abituati a questo tipo di iniziativa, nel senso che sia che Benedetta aiutiamo il nostro parroco Don Antonio nei corsi dei fidanzati al matrimonio, quindi un diverso tipo di approccio e anche un diverso tipo di attività, nel senso che è molto più dialogico, facciamo laboratori, ce le raccontiamo, quindi per noi è una prima volta, probabilmente anche l'ultima dopo i feedback. Quindi tante grazie per questa occasione. Da noi chiediamo ai fidanzati di far questo, la prima sera in cui vengono, di presentare l'altro, perché presentare noi stessi sembra troppo semplice e si rischia praticamente di essere un po' troppo autocelebrativi. Se invece lei parla di me, sicuramente non mi celebra nessuno, quindi comincio a parlare io di lei. E lei è Benedetta, madre dei miei tre figli, milanese, laurea in lettere, ed è una persona per me meravigliosa. Appena l'ho vista ho subito scoperto che sarebbe stata la donna della mia vita, perché lei riesce a tirar fuori il meglio e il peggio di me, quindi sicuramente è una sfida continua. È una persona in cui trovo conforto, trovo riparo e che non mi lascia mai la mia pigrizia, non mi lascia mai alle mie debolezze, non me lo permette e non, e non ne posso fare a meno in questo momento.
Lui è Tommaso, lui è di Brindisi, ci siamo conosciuti a Milano a un aperitivo, come normale.
Primo della mia vita, ragazzi.
Siamo sposati da 15 anni. La cosa che mi ha colpito di lui a questo aperitivo era che facesse riferimento anche nel fare le battute a una vita di fede, ed è una cosa che mi ha colpito molto, perché io ammiro molto il suo rapporto con Gesù. Nella nostra vita di coppia abbiamo sempre cercato di condividere la fede, e appunto ci siamo trovati ad aiutare il Don Antonio nel corso Fidanzati, che è, come tante cose che succedono nella nostra vita, una di quelle occasioni che ricorrono, che tutte le volte diciamo no, ma perché abbiamo detto di sì, e poi invece scopriamo nuove ricchezze. E così è Tommaso, nel senso che è una persona che io non posso dire di non conoscere, eppure è ancora capace di stupirmi e di riservarmi delle sorprese anche positive, dai. La nostra storia, vabbè, appunto, nasce a questo aperitivo, poi da fidanzati da circa un anno, durante il matrimonio di due nostri amici, ci è venuta l'idea di fare un pezzo del Cammino di Santiago, perché durante la cerimonia gli anelli venivano portati all'altare nella conchiglia, che è il simbolo del pellegrino. E lui stava facendo il servizio civile, aveva 10 giorni di licenza.
Durante i quali non si può uscire dallo Stato, ma l'abbiamo scoperto dopo.
E abbiamo deciso di partire per fare quello che saremmo riusciti a fare, un pezzo, insomma, da Roncisvalle fin dove saremmo arrivati, però proprio con lo spirito del pellegrinaggio, quindi cercando di portarci uno zaino leggero, il minimo indispensabile, pochi soldi, abbiamo lasciato a casa il cellulare, che vabbè, all'epoca non era così datato, era più facile di adesso.
Non era il 57, è stato 16 anni fa.
Sì, però. Però non era così, adesso sembra una roba che non ne puoi fare a me. E siamo partiti... siamo andati a Roncisvalle dicendo adesso andiamo a Roncisvalle, giriamo un po', visitiamo il paese, poi dormiamo e il giorno dopo ripartiamo. Se non che a Roncisvalle c'è una stalla, un albergo e l'albergo del pellegrino, fine, in mezzo alle montagne. Siamo arrivati la mattina presto, alle 8:30 avevamo già finito di visitare tutto Roncisvalle. All'albergo dei pellegrini non ci ospitavano perché non venivamo da un albergo precedente, quindi non avevamo il timbro sulla carta del pellegrino. E quindi abbiamo investito tutti i nostri soldi nell'unico albergo che c'era per dormire, perché venivamo da un viaggio fatto in pullman e poi in treno e poi ancora in pullman, 20 ore di viaggio. A quel punto non avevamo alternativa che veramente fare il pellegrinaggio come un pellegrinaggio, quindi affidandoci al Signore, alla provvidenza e agli incontri. E abbiamo iniziato questo viaggio che era semplicissimo nelle giornate cadenzate dalla sveglia molto presto, perché era il mese di agosto, fare colazione, partivamo prestissimo, camminavamo tutta la mattina, si arrivava alla tappa successiva, mangiavamo, dormivamo e poi il pomeriggio si visitava un po' il posto, e fino ad arrivare alla sera alle 8, dove in tutti gli alberghi, in tutte le tappe del cammino si celebra la messa del pellegrino. E quindi erano delle giornate molto semplici, cadenzate con un ritmo veramente sempre uguale. Eppure in questi 10 giorni abbiamo fatto degli incontri straordinari, non ci è venuto a mancare niente. Veramente abbiamo avuto una ricchezza incredibile di vita. Abbiamo imparato a camminare insieme, che vuol dire a volte dare il ritmo all'altro e a volte rallentare il passo per camminare insieme, perché accordare il passo non è così semplice, verrebbe da dire dai ci vediamo all'arrivo e ognuno va per la sua strada, e invece
ti chiamo quando arrivo, che non avevamo neanche il telefono, quindi ci si vede a un certo punto, invece no.
Questa ci ha stupito anche, insomma, la ricchezza di questo di questa esperienza, tanto da voler, da decidere di riprodurla, insomma, nel nostro quotidiano e di sposarci, cercando proprio di ricreare, insomma, una situazione così di affidamento, di incontro con Gesù lungo la strada, di incontro con le persone e di, come si dice, reciproco
scambio.
Scambio, esatto.
Questo ha un po' segnato anche, diciamo, la scelta delle letture, perché come lettura del Vangelo, della nostra cerimonia, del nostro matrimonio, abbiamo scelto la lettura dei discepoli di Emmaus, che non è molto matrimoniale se ci si pensa, però a noi piaceva, così come c'era capitato nell'esperienza, insomma, del cammino di Santiago, dire a noi stessi, dire ai nostri amici, parenti che erano venuti lì, che la nostra vita matrimoniale ci si aspettava che fosse un cammino anche triste, felice, come può essere, insomma, quello di discepoli di Emmaus, nel quale però il Signore non manca di farsi trovare, di disvelarsi, non immediatamente, come accade anche ai discepoli, però alla fine, insomma, comprendere come ti ha accompagnato sempre lungo la strada. Quindi questo ci voleva, che volevamo che fosse un po' la cifra, insomma, la prospettiva del nostro stare insieme. E così per cominciare.
Insomma, la promessa di fedeltà, noi ci ritroviamo molto un'idea di cammino, nel senso che io non prometto a Tommaso, non ho promesso a Tommaso di essergli fedele, perché avrei perpetuato delle circostanze in cui ero sicura che saremmo stati sempre d'accordo, saremmo stati bene. Io ho promesso a Tommaso la fedeltà in nome del fatto che ho percepito l'aiuto di Gesù in questo cammino, il fatto che non ero da, cioè non l'ho fatto con le mie forze. Se avessi dovuto promettere una cosa del genere con le mie forze, avrei lasciato perdere probabilmente prima ancora di intraprenderlo questo percorso. Io vedo nella fedeltà, come dire, appunto, una prospettiva, cioè io so che posso contare sull'aiuto di Gesù e questo mi aiuterà a tenere a mente chi sei tu, cioè la fedeltà non tanto come non ti tradirò, sarò sempre vicino a te, sarò al tuo fianco, ma mi ricorderò chi sei tu e dove ti ho incontrato e che strada e che percorso abbiamo fatto insieme. Anche quando in realtà magari ti ho perso un po' di vista. E questa è una cosa che umanamente non è possibile.
Cioè, quello è un po' il problema, insomma, del prometto di esserti fedele sempre, ma te lo prometto adesso. Adesso sono giovane, innamorato, tu sei bella, io sono bello, tutto sembra che possa venire tutto facile, che tutto rimarrà invariato. In realtà la prospettiva non è quella, prometto di esserti, prometto che ti sarò fedele nel momento in cui succederà tutto quello che nella vita può accadere, appunto, la gioia e il dolore, poi magari ne parliamo un po' meglio, non sono il momento in cui allora sono felice, siamo felici, allora siamo tristi assieme. È come sarò io tra 1, 2, 5, 10 anni, come sarai tu tra 1, 2, 5, 10 anni con le nostre storie. Lei diceva prima, infatti, diceva che per lei impara a conoscermi, ma sono comunque ancora un oggetto misterioso. Così lei per me. Nel senso che quando ci promettiamo di esserci fedeli, di essere fedele sempre, questa formula boriosa, ma comunque che parla semplicemente del nostro essere fedeli nell'affidarci a Dio, parliamo di stare con una persona, di accompagnarsi a una persona che noi non conosciamo, perché la conosciamo a 10, 20, 30 anni, vuol dire che tra 10, 20, 30 anni noi non sappiamo assolutamente chi possa essere stata, per noi è assolutamente un oggetto misterioso. E così anche nel nostro vivere assieme, non sapremo mai esattamente chi è lei, se non nella misura in cui quest'altra persona possa disvelarsi. Quindi è un grande atto di fede, perché la presunzione di conoscere l'altro è presunzione, così come anche quello di essere fedele a quello che credo di sapere di te sarebbe presuntuoso, nella misura in cui invece non nella fedeltà non ci fosse un affidamento. appunto, punto addio.
Per quanto riguarda la gioia e il dolore, appunto, Tommaso diceva, mi sembra quasi dire, no? Sono come Fedele, quando mi viene facile e anche quando sarà difficile. In realtà, secondo me, sia la gioia che il dolore sono due momenti difficili nella vita di coppia, perché, come nel cammino, si tratta di accordare il passo. Noi abbiamo scelto di mettere sulla partecipazione di nozze una frase di Ruth, che in realtà è Ruth, la dice alla suocera, ma vabbè,
non lo sapeva nessuno, quindi
era un invito anche insomma alla suocera. che dice così: dove andrai tu andrò anch'io, dove ti fermerai mi fermerò. Secondo me questa frase, cioè per me questa frase è molto importante, perché mi ricorda appunto che non sto camminando da sola, e sia la gioia che il dolore possono essere due momenti in cui uno dei due si ferma. Nella gioia, perché magari uno è veramente contento e non si accorge che l'altro sta vivendo magari delle difficoltà, e nel dolore, perché il dolore ti paralizza, e delle volte sia la gioia che il dolore chiudono gli occhi alla vita di tutti i giorni, al quotidiano, alla realtà. Il quotidiano è una bella sfida, perché noi l'abbiamo sperimentato anche nel cammino di Santiago. C'è un ritmo che tu dai alle tue giornate che diventa, può essere una, come si dice, un tran tran, quindi una cadenza sempre uguale in cui uno si rifugia ed è fatto nel quotidiano, i bambini da portare a scuola, la spesa da fare, la casa da sistemare, la cena da preparare, poi tutti gli accompagnamenti e poi anche gli incontri con la parrocchia, con gli amici, la messa, possono diventare un tran tran, una routine in qualche modo rassicurante. Però in realtà la sfida è quella di trasformare la routine in una liturgia semplice, cioè un ritmo come nella messa, no? Si ripete un ritmo sempre uguale, in cui però si rinnova un mistero sempre diverso. E la vita matrimoniale è così, è fatta di un tran tran, che delle volte ti dice: ma cavolo, io sono così felice, devo pensare a cosa far mangiare a quei tre lì che ha sempre fame, non è possibile, non voglio, in questo momento non c'ho voglia. E però è un richiamo, perché io sono in una famiglia, non sono da sola. Quindi da una parte il tran tran ti richiama nella realtà, e dall'altra il rischio è quello di rinchiudersi dentro questo tran tran, perché io il mio obiettivo come moglie è quella di ricordarmi di chi è Tommaso, nonostante il tran tran, di ricordarmi chi è lui, e quindi di aiutarlo a realizzare la sua vera natura, la sua essenza più profonda, che quindi può essere che in un momento in cui io sto vivendo magari una grande gioia, lui mi chieda di fermarmi, perché invece gli sta capitando qualcosa di diverso, che non deve essere necessariamente contrapposto, però può essere il caso, non so, di una difficoltà sul lavoro, piuttosto che, comunque le nostre due vite in realtà sono completamente diverse, perché lui lavora in ufficio, esce la mattina, torna la sera, e io invece ho scelto di rimanere a casa. Adesso mi sto emancipando da questo essere rimasta a casa con due ore di lavoro da casa al giorno.
Neanche le suffragette.
E poi vabbè, però appunto la nostra vita è completamente diversa. Lui esce, vede gente, ma va a pranzo fuori, io sono a casa, faccio la spesa, mangio da sola, cucino per la cena, vado a prendere i bambini, porto di qua, li porto di là. Paradossalmente facciamo due vite completamente diverse, e che si incontrano magari la sera in certi momenti in cui cerchiamo di comunque di ricordarci anche di essere tutte e due nella stessa barca. E ho perso il filo.
Parlando di routine, ma a volte la routine, quindi, che può essere ancora di salvezza per le coppie, può anche essere un momento di stanca o anche di vere e proprio, come dire, difficoltà per la coppia, perché a un certo punto della nostra relazione la routine ci ha allontanato al punto tale che io non ne potevo più. devo più del la spesa, il mangiare, ci vediamo e ci parliamo la sera. Basta, me ne vado. Nel senso che avevo deciso che non, che quel tipo di vita, nonostante amassi ancora mia moglie, adorassi qualche figlio che avevamo, però non mi sentivo più a mio agio, non mi sentivo più me stesso. E quindi la mia idea era che allontanarmi da quella realtà avrebbe fatto in modo che io potessi ritrovarmi, qualora ciò possa avere un significato di qualche tipo. Quindi io avevo praticamente detto: guarda, così sono infelice, non è la vita che immaginavo, perché la reiterazione, l'eterno ritorno dell'uguale è una cosa che non mi interessa. Prendiamoci una pausa, stupidaggine che si dicono. Però qui Benedetta si è ricordata di essere moglie. E quindi, anziché mandarmi giustamente al diavolo,
un po' sì,
però è giusto, mi è stata fedele. Nel senso che lei ha pervicacemente ricordato a se stessa innanzitutto, e poi a me, che eravamo due sposi. E quindi mi è stata fedele non nel tenermi stretto a sé, mi è stata fedele nel ricordarmi che lo scopo di noi come marito e moglie era di essere noi stessi all'interno della nostra relazione. È stato difficile, non penso sia stato facile, però mi ha aiutato a capire che quella cosa del cercare se stessi, dove sono, cosa sono, lontano dalla propria dimensione e di famiglia e di fede, in questo caso non avrebbe avuto tanto senso.
Una cosa che io mi sono detta e che ho sempre riconosciuto però come tale, quando io ho incontrato Tommaso la prima volta ho avuto la sensazione, non oh, che bello ho conosciuto una persona, ma di riconoscerlo come qualcuno che io stavo aspettando, e per me è sempre stato molto chiaro questo, che Tommaso fosse un dono per la mia vita, e che quindi se c'è un dono c'è qualcuno che te lo fa, questo regalo. E non so, ma a me piace crederla così, mi piace pensare che ci sia veramente stato un dono di Gesù. E quando abbiamo attraversato questo momento che è stato grande di difficoltà e anche di sofferenza,
di
perché cioè, io ho riconosciuto la sua sofferenza, ma non è che io l'ho riconosciuta dicendo oh poverino, cioè, per me è stata una grande sofferenza. Io mi sono ricordata di questa cosa qua, però Tommaso mi è stato donato da Gesù, e quindi ho sentito come un richiamo da parte del Signore a fare memoria, insomma, di chi fosse quest'uomo che avevo di fianco e del perché gli stesse capitando un momento di grande sofferenza così. Ed è stato facendo appello a questa cosa che ho trovato non solo la forza io forse di affrontare quelle difficoltà, ma anche la strada giusta per arrivare al cuore di Gesù, di Tommaso. Perché ci sono dei momenti in cui uno veramente si chiude e la tentazione è quella di dire sai che c'è, ma vai giù per la piena. È tanto semplice. E invece anche lì veramente il Signore fa quello che noi non saremmo in grado di fare, se nel rimanere nel insomma ci siamo fermati dove si è fermato lui, mi sono fermata anch'io, e poi abbiamo trovato anche in maniera forse semplice, se vogliamo, nel senso che alla fine è venuto quasi naturale rimettere in discussione le cose, ma ritrovarci concordi sulle cose importanti. E la nostra relazione ha sicuramente avuto un grande, come dire, una grande boccata d'aria, cioè un rinnovamento in profondità, perché sicuramente Ecco, quando nelle nozze di Cana si parla del vino nuovo che hai tenuto per la fine della festa, ecco, si parla di questa cosa qua, cioè di un rinnovamento che viene quando tutto sembra essere finito. E questo è assolutamente merito del Signore. Cioè, forse se possiamo dire la nostra parte è stata quella di mettersi nelle sue mani. Questa è stata la nostra.
Tendenzialmente sì, poi infatti è sempre sul concetto di fedeltà, di fedus, questo patto che c'è, questo matrimonio che è un contratto di cui diciamo i ministri insomma sono gli sposi, quindi è un atto pubblico. Qui non riguarda soltanto me e Benedetta, non ha riguardato soltanto Benedetta e non lo riguarda ancora, non riguarderà, riguarda i nostri figli, ma anche le persone per esempio che quel giorno nel nostro matrimonio erano lì presenti. È proprio questo che faccio riferimento quando penso alla rete di amicizia, di amore che è stata presente nel momento della nostra difficoltà, nel momento del nostro dolore. Tanta gente che era lì amica degli sposi, quindi presente testimone del nostro amore, si è fatta avanti, si è fatta presente per aiutarci a superare questo momento. Quindi a me piace immaginare che la fedeltà che gli sposi si promettono al momento del matrimonio sia, se la dicono, però hanno bisogno di testimoni, perché poi sono gli altri che ti aiuteranno anche a mantenere questa prospettiva nella tua vita matrimoniale.
Come nel cammino, alla fine si torna lì che hai bisogno sia delle le conchiglie che ti segnano il cammino, ma anche di tutti gli incontri che poi ti aiutano un po' a tenere vivo il senso di quello che si sta facendo.
Non abbiamo tantissimo altro da dire, insomma. Però pronti a un confronto sulle cose che ci siamo detti o altre cose, insomma, che si voglia parlare.
Cavolo, grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Allora la nostra serata può iniziare, quindi, con tutti noi protagonisti, non perché non sia già iniziata. Potremmo fare così, non ci siamo accordati da prima. Tra l'altro, appunto, io ho conosciuto Tommaso e Benedetta semplicemente perché ho chiesto questo Don Antonio misterioso che ogni tanto viene nominato, è Don Antonio Torresin, che è stato coparroco praticamente col Don Davide Caldirola per tanti anni qui a San Gabriele, poi c'era anche Santa Maria Beltrade, e per cui ho chiesto a Don Antonio: ma conosci una coppia brava? Io ho detto, lui mi ha detto no, ne conosco tante, no, ne conosco tante, ma te ne mando una cattiva, così. E poi, come avrò chiesto la coppia che verrà, perché la prossima volta verranno i Dominoni, che molti noi conoscono, ma poi verrà un'altra famiglia invece che consigliatemi dalla parrocchia di Fatima, dal Don Davide. E direi che adesso potremmo semplicemente fare un po' di risonanze, innanzitutto perché è bello, penso, per chi ha parlato come voi, a me capita anche a me spesso quel mestiere di stare quella parte lì, che uno dice ma chissà che cosa risuona, che cosa passa, proprio così, perché il bello della comunicazione è questo. Quindi magari un po' di risonanze faccio io la prima per dare l'esempio, e poi su questo non darò l'esempio, invece dalla risonanza magari può anche essere l'occasione di attaccarci a un loro pezzetto di racconto per metterci un pezzetto nostro, così. Questa formula, ripeto, fa ridere dire in questo contesto, assolutamente familiare, dove sappiamo che un racconto buono ci aiuta. Allora, le due cose che più mi hanno colpito di quello che avete detto voi è, prima di tutto, la modalità con la quale vi davate la parola. Cioè questa fluidità nel movimento, che un po' parli tu, un po' parli tu, un po'... Cioè che non c'è un copione scritto, immagino abbiate speso settimane e settimane a fare le prove, ma che vi viene un po' naturale, un po' parlo io, un po' parli tu, che è una cosa che a me appunto è una delle cose che più colpisce. Come sempre, noi diciamo delle parole, ma poi colpisce il tono della voce, la posizione del corpo. In questo caso qui, veramente una coppia che parla, quindi parlo un po' io, parlo con tu e senti che c'è una fluidità. Questa è una cosa che primo è piaciuto tantissimo. Poi faccio una seconda risonanza, mi è piaciuto da pazzi
lapsus che hai fatto, Benedetta, quando hai detto a un certo punto la strada per arrivare al cuore di Gesù e invece no, al cuore di Tommaso. Questa cosa qui che è molto bella della dissolvenza tra Gesù e Tommaso, o tra Gesù e Benedetta, perché è vero che c'è questa cosa da vertigine nel sacramento del matrimonio, che è, tanto per fare dei nomi, la prima immagine di Gesù di Cristina si chiama Giorgio. E questa è una cosa, wow! E la prima immagine di Giorgio si chiama Dani, cioè si chiama Cristina. è interessante nella coppia, perché
non la prima, la seconda.
Perché questa cosa qui della struttura del sacramento nell'Eucarestia, Gesù si dà a noi come pane e come vino e nessuno discute. Nella confessione Gesù si dà a noi come perdono e nessuno discute. Nell'unzione dei malati Gesù si dà a noi come olio. Nel sacramento del matrimonio Gesù si dà a noi come Giorgio, come Cristina, come Annalisa, come Danilo. E per cui mi è sembrato altro che un lapsus questa cosa qui. Fa tremare le vene, i polsi. Non so se per tutti voi questa cosa è chiarissima, non è chiara, da pensare, eccetera. Questa è la seconda cosa che mi ha colpito tanto. Poi c'è la terza, perché si sa che i preti è dura tenere zitti, volevo dirne due, ma invece dico tre. La terza è questo continuo riferirsi alla celebrazione del sacramento del matrimonio. Di quel giorno, quando è che è successo? Il 4 ottobre 2003, San Francesco,
non casualmente,
questa cosa qui del Vangelo di Emmaus è vero, non è mai, ma io non penso di aver mai celebrato un matrimonio dove gli sposi hanno scelto il Vangelo di Emmaus, oppure andavano in due, è una meraviglia. E poi appunto questa questione qui dei testimoni, questa cosa delicatissima che voi detto con grande finezza, perché si potrebbero fare noiosi trattati di filosofia, che il matrimonio è una cosa che non riguarda solamente i due, ma non solo perché ci sono i figli, ma perché c'è la comunità, il giro degli amici, è profondissimo, perché si potrebbero fare riflessioni filosofiche, ma invece ce l'avete detto in questo modo qui, che poi in certi momenti può essere decisivo un tuo amico, un tuo testimone, una persona. Perché appunto il matrimonio è di più dei due. Noi siamo abituati a dire, avete nominato in modo molto bello e molto semplice Gesù tante volte, ma questo Gesù è anche gli altri, insomma un gruppo famiglia ha senso anche in questa cosa qui. Queste tre cose mi hanno colpito molto, appunto non do risonanze sulla mia vita matrimoniale per ovvi motivi, ma questo appunto lascio a voi così appunto, un po' di risonanze, un po' di rilanci su di loro, anche perché con tutto quello che li paghiamo almeno abbiano la soddisfazione di avere qualche ritorno comunicativo.
Posso fare subito?
Magari di pure il nome, perché il mio lo sanno, ma...
Marco
e
Silvia.
Marco e Silvia, no? Sì.
Ma io mi spiace che entro un po' nella... Però quando avete detto che vi siete fermati, vorrei capire un po' più... Cioè nel merito, nel senso cosa vuol dire fermarsi in questo caso, nel senso fermarvi nel cammino che avete iniziato, ma praticamente che cosa è successo, nel senso uno ha aspettato l'altro, quell'altro andava troppo avanti, l'altro è stato richiamato, ma nella pratica questa cosa cosa ha coinvolto?
Nel senso che...
Secondo me... Era un momento in cui probabilmente tutti e due ci eravamo un po' persi di vista per diversi motivi, non so, i bambini piccoli, il fatto che comunque, non lo so, sinceramente non saprei. Posso dire questo, che probabilmente ci eravamo persi di vista noi due come coppia, cioè io avevo perso di vista Tommaso e Tommaso aveva perso di vista me. Presi forse appunto da quella routine, da quel tran tran della vita familiare, che con i bambini piccoli è veramente deflagrante, per cui...
deflagrante.
Sì, perché...
Loro hanno quattro, quindi...
La famiglia è un'entità assolutamente isolante, quindi ci si riesce a sentire soli anche quando si è in tantissimi, e questo può essere uno dei momenti in cui praticamente ci si ferma, perché io sono con delle persone però così presi dal fare che ci si dimentica praticamente di parlare, di chi sia davanti, si dimentica dell'essenziale, che non è assolutamente la gestione della spesa, ma dove stiamo andando, la prospettiva. La cosa più importante per noi nella nostra relazione è la prospettiva, cioè avere un punto di riferimento, che non è il desiderio, dove saremo tra 30 anni, cosa avremo ottenuto, ma dove stiamo andando e in cosa c'entra questo Gesù col nostro cammino. Bene, in quel momento c'è stata proprio una stasi, nel senso che io ero sul lavoro, io ero sul fatto che la carriera era importante, non dovevo avere distrazioni, perché tu non puoi capire cosa vuol dire gestire qui, gestire lì. Lei, persa nel, anche lei, però c'è il bambino che non dorme, bisogna fare la spesa, tu non mi aiuti, ma tu non mi aiuti perché non capisci la situazione. Si può essere soli a 3 centimetri di distanza e farsi male. In questo caso ci eravamo totalmente fermati, nel senso che ci eravamo estraniati l'uno all'altro, e quindi da qui il mio desiderio di, scioccamente secondo me, di cercare di avere di più, rimanendo ancora più solo, quindi allontanandomi dalla famiglia, che in realtà è un assurdo. Però appunto in questo lei è stata brava, così come anche altri gli amici che mi ha bloccato, mi ha tenuto lì fermo, ok, proprio staticamente, ma con lei, per dire: tutto il resto, quello che ci ha soffocato fino adesso, manteniamolo un po' lontano. Ritorniamo a parlare di prospettiva e di quello che vogliamo.
Banalmente, cioè, abbiamo forse per la prima volta ingaggiato una babysitter per uscire da soli, che erano ormai anni che non succedeva, però ci siamo, come dire, ridati degli appuntamenti per essere da soli. In quel momento lui aveva bisogno di essere fuori casa, perché in casa non ci stava, e quindi ci trovavamo fuori, insomma.
Mi offre per questo. Sì.
Devo dire che, però, veramente, come ha detto lui, la nostra grande forza sono stati i nostri amici, perché non hanno preso le parti né sue né mie, ma hanno tifato per noi due, quindi ci hanno ospitati, ci hanno accolti, eravamo a essere particolarmente noiosi e pesanti in quel periodo,
Madonna,
veramente. Eppure ci hanno, cioè, ci sono stati vicini, ci hanno dato tutto l'aiuto che di cui sono stati capaci di immaginarsi, insomma, potessimo aver bisogno. E noi da parte nostra abbiamo accettato anche l'aiuto, perché non è nemmeno facile farsi aiutare. Tante volte è difficile chiedere aiuto e accettare l'aiuto, perché tutto sta in quello.
Ecco, fatto proprio questo dell'accettare l'aiuto, no? Infatti, appunto, mentre mi ascoltavo, mi sono Cristina e mi ha
detto. Però sono ben divisi.
Sono divisi dagli amici.
Funziona benissimo.
Dopo 33 anni, noi siamo 33, per cui
sono ancora due case separate.
Però ogni tanto sui
gruppo giovani famiglie, sì.
No, però appunto questo fatto di accettare non è un aiuto, no? Perché in effetti tutte le coppie hanno dei momenti difficili da superare, dei problemi. Spesso questo tipo di problema, appunto, del fatto che ci si sente soli e che uno dà la colpa all'altro, eccetera, e uno voglia un po' scappare da questa situazione perché non ne può più, capita, però appunto il fatto di accettare appunto l'aiuto degli amici non è facile. A volte ci si chiude, ci si vergogna un po' di questi problemi. E poi quando ormai il problema è scoppiato, gli amici lo vengono a sapere, e quando ormai poi non si può fare più niente, o quasi. E quindi questo a volte capita, purtroppo, e perché appunto proprio magari è difficile anche, cioè anche gli amici che ti stanno intorno magari non sanno neanche come aiutarti, però in qualche modo appunto soltanto la presenza, il voler appunto non prendere come
la presenza di amici della coppia,
esatto,
fa capire che allora tu sei visto ancora come una coppia,
come coppia, non prendi appunto come
dicevi guardo altro che
le parti
ti può
di uno e le parti dell'altro, ma come coppia, quindi questo è molto importante, quindi penso che anche avere amici, avere un gruppo che ti aiuta e ti sostiene è fondamentale.
Sull'onda dell'argomento, perché pare che sia un argomento scottante.
Laura.
Laura, Marco. Anche noi abbiamo avuto il nostro periodo, come tutti, penso, qua, se facessimo una statistica, di grande fatica. All'inizio, diciamo, del nostro matrimonio, noi non abitavamo qui, abitavamo in una zona periferica, quella che ti dicevo, ecco. E lì eravamo tra l'altro lontanissimi sia dalle nostre famiglie di origine che da tutti i nostri amici di origine, perché ognuno più o meno era già sposato e la maggior parte abitavano fuori Milano, quindi eravamo soli, completamente soli. Purtroppo abbiamo cercato di inserirci nell'ambito parrocchiale, la parrocchia di quel quartiere, vabbè, ci abbiamo provato. E succede che insomma lui col lavoro deve andare piuttosto lontano e succedono tutta una serie di circostanze per cui siamo andati molto, molto, molto in crisi. Cioè io ho pensato veramente, mi sa che qua non ne usciamo, mi dà proprio la fine. Poi non sto qui a raccontare come si sia evoluta la cosa, quello che volevo soprattutto far emergere è quanto oggi io sia consapevole che se avessi avuto una rete di relazioni in quel momento della nostra vita, una rete di relazioni, di amicizia, di fratellanza, di qualunque tipo che ho qui oggi, non lo so, credo che sarebbe stato tutto molto diverso, avremmo sofferto molto meno, molto meno. Avremmo dovuto cavarcela con le nostre gambe, perché poi alla fine, anche voi mi insegnate che alla fine si può avere un aiuto, un sostegno, ma poi è guardandosi negli occhi voi due, che all'interno della coppia che ce la si può fare. Però, e qui celebro un po' così la comunità di Salone Magno, io devo dire che è vero, cioè le relazioni, i rapporti, la vicinanza, il supporto, il sostegno, la condivisione con delle persone che ti sono vicine sarebbe stato per me, almeno per me, in quel momento preziosissimo. Io ero sola, lo era anche lui probabilmente, a 1200 km di distanza, ed eravamo soli tra di noi. Ripeto, sono convinta adesso, insomma, quasi la certezza che tutta quella fatica, quella sofferenza si sarebbe stemperata molto con l'aiuto di noi.
Ma tu devi aggiungere qualcos'altro, Vivi?
Sì, scusate, l'altra cosa che volevo chiedere. Qua, tu hai parlato, parlo da uomo a uomo. Tu hai parlato della routine che ti... Però quando sei tornato, no, nella tua dimensione familiare, ma questa routine che tanto bistrattiamo, cioè, o comunque questo servire i figli, questo servire la famiglia, non è così preziosa che poi dopo, quando non ce l'abbiamo più, ci manca, o comunque è lì che vediamo anche la nostra carità, no? Nel senso, come possiamo agire, cioè ti sei ritrovato nel tuo ruolo, oppure questa cosa comunque ti ha sempre...
No, mi sono ritrovato nel mio ruolo perché a quel punto, ancora più di prima, avevo capito che era il posto in cui volevo stare. Quindi anche in quella routine. che, quindi, ma anche con un cambio di prospettiva, nel senso che non era la routine che mi soverchiava e quindi io che subivo le cose da fare. Essendo nel posto in cui volevo essere, ero io che decidevo di fare quelle cose, che anche si ripetevano, ma perché era per il bene mio, suo e dei nostri figli, in questo senso. Era proprio cambiato il punto di vista. Anche se non è uguale.
Sì, Annalisa. Annalisa e Danilo.
Mi ha colpito moltissimo una cosa che avete detto, ed è la definizione di fedeltà. E quando appunto Benedetti ha detto appunto la fedeltà è soprattutto fare memoria del cammino percorso insieme, di come è evoluto questo mi ha colpito tantissimo, perché noi abbiamo sempre magari un'altra idea di fedeltà legata magari al tradimento, qualcosa di esterno, invece è proprio un fare memoria, quindi l'infedeltà è dimenticarsi dei passi fatti insieme, e questo mi riporta anche all'importanza dell'essere fedeli e soprattutto a se stessi prima di tutto, perché è solo quando si è fedeli a se stessi che si è fedeli all'altro. E quindi
aggiungo anche una cosa, allora, Marina. Prima una battuta, sentendo il loro racconto e quello che diceva Laura, mi è proprio da dire che quello che non distrugge fortifica in una coppia, ovviamente, no? È dell'esperienza che si vede anche in tante coppie tra di noi. Quando voi dicevate all'inizio di quanto sia difficile promettersi fedeltà in un momento in cui si è belli, giovani, spensierati, il futuro davanti, no? Al punto che lo capisco essendo, diciamo, il mio piccolo giurista, no? Capisco addirittura che potrebbe essere invalido quell'impegno, perché manca la coscienza di causa, cioè tu pensi di poter promettere, in realtà non stai promettendo quello che dici di promettere, no? Ed è vero, lo capisco, non dice però, nella mia esperienza, quello che è implicato dalla dimensione dell'innamoramento, mi spiego, non so se poi vale per altri o... Io ho bene in mente che quando mi sono innamorato di mia moglie non mi sono innamorato soltanto dell'Annalisa in quel momento, carina, simpatica, dolce, la donna che mi piaceva, no? Ma vedevo la donna che prometteva di diventare, cioè io amavo allo stesso modo l'Annalisa la ragazza e quello che immaginavo sarebbe diventata nella mia vita in un ipotetico rapporto di coppia. Da questo punto di vista, se penso al concetto di fedeltà e lo guardo nella mia esperienza, io dico, mia moglie mi è stata fedele, no, perché, e forse è quello che diceva anche lei con altre parole, perché è stata fedele a quello che prometteva, che mi ha promesso di diventare, perché è diventata quella donna che, come dire, era come contenuta in nuce nell'esperienza iniziale dell'innamoramento. Perché io mi posso dire invece infedele nel suo rapporto, oltre a tutto quello che potrei dire al riguardo? Perché forse questo, come dire, questa trasformazione del Danilo che ero giovane nel Danilo che sono adesso non si è avverata con la stessa coerenza e linearità che mia moglie invece mi ha donato nella vita, no? E questa è una dimensione di fedeltà che non so se riguarda anche la vostra esperienza, ma insomma mi colpiva come pensiero. Un'altra cosa che volevo dire mi è capitato di leggere, io non l'ho fatto leggere mia moglie, ed è un libro a disposizione, chi non lo vuole acquistare me lo chiede, glielo posso prestare dopo l'estate, si chiama Un amore imperfetto, non so se ne avete mai detto. Sono due marito e moglie sui 60 anni che raccontano a due voci, no? Quindi prima parla gli stessi fatti, racconta bello, cioè un meccanismo narrativo classico, raccontano la loro storia, una storia caratterizzata a un certo punto da il marito che esce, ma esce perché si innamora di un'altra donna, mi sembra che ci faccia un video, se non mi ricordo esattamente. E c'è tutto questo, come dire, le cose che avete raccontato si ritrovano, cioè il fatto che la rete di amicizia, l'amicizia rivolta alla coppia e non il partito preso nei confronti dell'uno o dell'altro. E tutta una serie di come dire, il tener duro dell'amore, perché lì ovviamente c'era una persona più forte, una più fragile, quella più forte che, come dire, non ha giudicato il marito che se ne andava di casa con un'altra donna, ma è rimasta pregando per il suo matrimonio, pregando per il suo sposo, e poi quello che voleva si è avverato, ma con una naturalezza. Che cosa mi ha colpito, no, in quel racconto? Che a un certo punto, non so, la trentesima, quarantesima pagina, si dà conto che nasce un figlio, no? Ma poi del figlio non si parla assolutamente, se non nella postfazione, no, in cui i due dicono volutamente, e infatti l'ho notato anche nel vostro racconto, che sono i figli, ma non è che escono, perché voi avete raccontato di voi come coppia, no? A volte si fa fatica, no, appunto nella postfazione diceva del ruolo fondamentale che aveva avuto questo figlio, anche se non se ne è, a sua volta, nel cercare di, come dire, di non giudicare i genitori che stavano vivendo questo momento, nel pregare perché si riavvicinassero, nel fare tante piccole cose da figli, no? E, però il loro racconto era il racconto della coppia, no? E a volte si tendono un po' a sovrapporre i piani, no? E quindi dire a mischiare l'elemento famiglia con l'elemento coppia. In realtà, e questo mi è piaciuto molto anche nel vostro racconto, a volte dobbiamo raccontarci come coppia dalle nostre difficoltà, dalle nostre tragedie. Sul tema del, diceva Cristina, che a volte scopriamo quando la frittata è fatta, è vero, perché è difficile raccontare i propri fallimenti, anche quando sono in atto, no? Quindi, si guarda un po' all'esperienza in parrocchia, è vero, tutte le volte che le coppie sono scoppiate, non è che il fenomeno è avvenuto dentro un percorso, almeno se c'era un percorso di condivisione non mi ha riguardato personalmente, ma non mi sembra che ci fosse una messa in comune di quel momento lì. Credo perché sia legato a pudore personale, a fatica appunto anche di riconoscere che si sta fallendo in un percorso che nasceva con altre premesse, eccetera.
Ecco, poi una cosa, sull'essere fedeli o meno fedeli a se stessi rispetto all'altra, come senso potenziale. Non lo so quanto mi ci ritrovo, perché appunto io sono proprio convintissimo che, nonostante anch'io abbia visto in lei poi la donna meravigliosa che è diventata, che diventerà, c'è gente che testimoni di cose, però io non sono assolutamente convinto di conoscerla, se in fondo, anche perché ogni giorno che passa per me lei è sempre un mistero, mi stupisce. Quindi a me piace pensare a Benedetta, mi piace pensare nel senso di dono, quello che è, quello che sarà e ciò che Gesù mi vorrà donare attraverso di lei. Quindi non so quanto lei risponda al mio ideale di donna che ho creduto di vedere 15-16 anni fa, so che in questo momento il dono che mi viene dato giornalmente.
Io volevo dire una cosa invece, che secondo me la cosa più difficile è scoprire che la persona che tu pensavi conoscere, di cui ti fidavi ciecamente, è in grado di deluderti profondamente. Cioè che fa qualcosa che proprio da quella persona non ti saresti mai aspettato. Questa secondo me è una delle più grandi difficoltà della vita matrimoniale, perché se tu parli di questa cosa con chiunque al bar, ti dicono: oh, allora mai più, non devi più avere niente a che fare con una persona che ti ha deluso così profondamente. E in realtà il difficile è quello di, cioè, di vedere la persona dietro al comportamento. Cioè Tommaso tutto sommato non è neanche tutto quello che fa, cioè è oltre alle cose che lui fa, e questa secondo me è uno dei nodi più difficili nella fedeltà, nel senso del prometto di esserti fedele. Allora, sono fedele a te anche se tu cacchio mi stai mettendo davanti gli ostacoli più difficili, cioè quelli per cui uno dice vabbè, veramente questo no.
Grazie.
Marco?
Ma io invece volevo, mi aveva colpito tra le tante cose quando parlavate, diciamo, del momento di difficoltà nel buio, comunque il sostegno del Signore, la fede, perché nel buio spesso anche personalmente si smarrisce il Signore, perché ci si concentra su se stessi e quindi non... Invece mi sembra di aver capito che per voi è stato un sostegno, quindi se potevate, se volete magari dire qualcosa di più su questo passaggio.
Allora, il Signore usa le persone. Una delle cose che forse più di tutti ha colpito anche Tommaso è stato che in questo momento così di grande sconforto, noi siamo stati sposati da un sacerdote che si chiama Don Francesco, che dopo qualche anno che ci ha sposati è stato trasferito, non so come si dice, mandato in Zambia.
Così impara, cioè doveva pagarla.
Quindi non lo abbiamo più sentito, cioè sì, a Natale, insomma, però non l'abbiamo più visto con una certa assiduità. E io gli ho scritto una email semplicissima, cioè in cui gli dico: Madonna, Don Francesco, ma cosa si fa quando, cioè, quando un marito non vuole più stare con una moglie? ma così, cioè come si scrive al computer, una cosa che io scrivo perché ho bisogno di scriverla, ma non pensi che qualcuno la legga, non si può dire. E in realtà dopo un paio d'ore arriva, suona il telefono, ciao, sono Don Francesco. Sono un'idea incolpissima
per gli scatti,
per gli scatti.
Non c'era chiamata WhatsApp.
Ecco, lui ci ha chiamato subito e ha parlato con Tommaso. Non so che cosa ci siamo detti, nel senso che è una cosa tra una conversazione loro, però questa premura, questa cura nei nostri confronti, questa attenzione forse ci ha ricordato appunto che ci eravamo sposati in chiesa e che quindi non eravamo poi così da soli. E comunque io per esperienza dico che il Signore usa le persone. Una cosa che mi è capitata in parrocchia da noi, in questa circostanza, un giorno ero alla Cappella della Madonna e proprio mi sono lasciata andare a un pianto dirotto. Si avvicina un vecchietto che io non saprò mai chi è, che mi ha preso così e mi ha fatto due carezze e che sono state di un consolante come mai nella mia vita. E ecco, non so neanche chi sia, perché poi non ho avuto il coraggio di girarmi a guardare chi fosse, però io ci vedo la cura del Signore verso di noi, cioè verso di noi non come noi due, nel senso come di noi tutti.
Sì, perché anche se il Signore, sì, non vorrei dire anche no, ho sentito allora che mi ha la luce, anche secondo me agisce attraverso le persone, attraverso la loro voce, però c'è questa cosa qui, lo sentivo proprio l'altra sera, proprio nel momento in cui hai un grande dolore, come succede nella vita, come ci è successo recentissimamente, perché abbiamo perso una persona per noi molto cara, c'è un vuoto enorme, e non è che arriva il Signore a riempirlo, questo vuoto, non riempie nulla. Però è talmente grande il vuoto che la sua voce attraverso le persone che ti sono vicine risuona meglio e ti arriva prima. Questo. E così è successo. C'era così tanto vuoto tra di noi e dentro di noi, tanta sofferenza, che la voce delle persone che hanno voluto aiutarci, quindi la voce di Gesù, secondo me, è arrivata limpidissima.
Voce alta, Antonio.
Allora, quando ho ascoltato la sua storia quasi mi
sembrava veramente di vedere un film, come spesso succede tante volte nel film, che la storia sta per volgere male, no, non è possibile, il regista non doveva fare una cosa così. No, no, io volevo così esprimere però una mia debolezza, perché adesso ero affascinato da questo discorso di cogliere la presenza del Signore, cioè, perché anche noi, come si diceva, abbiamo avuto quei momenti, però io, ecco, forse magari il Signore si manifestava a me, io sentivo molto la responsabilità di tenere, di condurre avanti, diciamo, il progetto, insomma, l'unione, no? La promessa, ma forse non cercavo neanche, non so dire, la forza da parte del Signore, un aspetto religioso, non so dire, mi faceva, mi aiutava a superare tutti questi momenti, questa responsabilità, questa, no, non posso adesso. Però penso, adesso riflettendo, cioè ascoltando le vostre parole, probabilmente era anche una forma di influenza, non so dire, adesso vorrei essere mistico, però credo che sono d'accordo con voi che effettivamente se c'è anche la voglia di prestare orecchio ad un segnale, appunto il Signore si esprime, si manifesta in tantissimi modi, volevo dire che in me si è sempre manifestato probabilmente in questo modo, e mi è dispiaciuto, non so come dire adesso, non so se era una specie di rammarico di no, però io non ho mai cercato un supporto da un punto di vista così mistico, religioso, mi sono sempre, forse andavo sempre sul lato materialistico, cioè vedere solo, parlare di responsabilità, però la cosa bella è che questi momenti che poi vivevo duravano così poco che, diciamo, tornavo ad apprezzare la bellezza del nostro rapporto, e quindi forse era questo il modo con cui si manifestava. Però, diciamo, veramente è bello quello che avete detto sul cercare questo aiuto, perché non mi rammarico di non averlo fatto, dico qua.
Io ho un'altra domanda,
vai.
Prima tu dicevi che uno dei fatti che ha creato problema per di voi era, come dire, la diversa tensione sul lavoro, no? Casalinga, uomo in carriera, c'è, cioè, una semplificazione. Com'è che a un certo punto sei arrivato a una pacificazione rispetto a questa dicotomia, esigenze della famiglia che ti chiedono di andare a fare la spesa al mattino, al sabato?
Non è una pacificazione vera e propria, cioè la tensione è sempre presente, latente ovviamente, tra quello che si vorrebbe, quindi dedicarsi al lavoro, la gratificazione, sentirsi dire bravo, ti pago di più, e dire chi mette i piatti, lava stoviglie questa sera. Però appunto l'aiuto nella gestione di questa tensione è appunto l'aver scoperto come lei e la mia famiglia tifi per me, non siano contro di me in questa mia voglia di gratificazione sul lavoro. Così come io, quando la vedo, vabbè, fare tutte le cose, in realtà lei sminuisce, in realtà fa un milione di cose, ha un talento per tutto quello che si fa. Quello che non porta denaro, non vuol dire. Io sono per lei in quel momento, ci supportiamo e siamo l'uno il fan dell'altro, nella possibilità che ci si possa esprimere, lei per essere Benedetta e io per essere Tommaso. Però ovviamente poi le cose sono da gestire nella vita di tutti i giorni. Non so se ho risposto. È molto democristiano.
Questi tempi.
Ci andrebbe bene pure Andreo.
Benissimo.
Grazie. Posso cogliere l'occasione di questa cosa?
Carlo
e Cosimina.
Vabbè, adesso non so come al solito se riesco a spiegarvi, ma la... per me, e lei potrebbe testimoniare a proposito, ma alla fine quello che mi colpisce di più e mi sembra davvero l'essenziale di questa storia, che in tante anche mie amicizie potrebbero non avere questo finale, ok? A parità del racconto di Benedetta potrebbe non avere questo finale. Il pensiero, ho notato anch'io questo costante riferimento alle vostre radici, per cui lo trovo un aspetto totalmente non secondario, che tutto parta da lì, nel fatto di come fosse piantata la pianta all'inizio, o come eventualmente poi si decida di ripiantarla se all'inizio, insomma, si era scelto il terreno sbagliato. Però mi sembra tanto che tanto di questa storia nasca da lì. Mi ha colpito, penso che mediterò, sul fatto, poi ovviamente raccontata più così a noi, sarebbe bello ricatapultarsi e vedere la diretta, sul fatto che il primo obiettivo, cioè più all'attenzione di un'infedeltà alla promessa, ci si sia concentrati sulla fedeltà alla nostra promessa, più che all'infedeltà dell'altro. Cioè penso che in quel momento lì sia molto difficile dire io devo restare fedele alla mia promessa e ricordarmi che cosa significasse per me e su che cosa si basa quella promessa, ancora prima che concentrarmi sulla profonda delusione. Mi è piaciuto anche quell'inciso sulla persona che ti delude ed è la persona da cui mai penseresti di essere deluso. E al contempo però penso che sia tutt'altro secondario. È bella l'immagine del vuoto in cui la voce di Dio rimbomba, ma è anche altrettanto vero che siamo circondati da esperienze in cui l'ascolto di questa voce non c'è. No. E le cose finiscono in un altro modo. E quindi mi viene da pensare che se da una parte c'è memoria innanzitutto alla propria promessa, fedeltà alla propria promessa, e dall'altra parte nel vuoto totale ci sia accorgersi di una voce che parla, tutto riporti alle radici iniziali. Per cui ci faremo questo esercizio di... penso che sarebbe un bel esercizio da portarsi a casa, di riguardare all'inizio. Per cui vi ringrazio per questa cosa qua, perché anche all'interno della nostra comunità facciamo esperienza di di persone che potrebbero fare la testimonianza di Benedetta, ma che non sono affiancate da persone che potrebbero fare la testimonianza di Tommaso. O magari anche viceversa, che di fronte a un Tommaso che risente la chiamata di Dio, trova una Benedetta che dice ormai mi hai deluso, il processo è irreversibile. E che l'esperienza, senza essere catastrofisti, ma è molto più facile imbattersi in una storia con questo finale, no? E un'altra cosa su cui riflettevo, faccio risonanza su questo, è che tutto sia nato, cioè se colgo bene, da una situazione di infelicità. Okay? Che penso fosse concreta. Sì. Cioè, non è che anche uno è infelice perché non capisce, in quel momento è infelice e basta. La domanda più banale che potrei fare è: se adesso sei felice? che non ti parlo, perché
si apre, si apre il dibattito.
Però su come sia importante non trascurare i momenti di infelicità, cioè di manifestarli anche nei modi più, li hai definiti anche tu, sciocchi, ma piuttosto che tenersela, che sia una testimonianza di fedeltà, anche dire subito: guarda che sono infelice perché questo fa magari emergere che il problema c'è.
Alzare la mano. Non ti rispondo alla domanda se sono più di cielo, non chiedo neanche a lei, però se mi chiedi se dove vorresti essere, ti dico di sì.
Ma quando hai capito questa tua condizione di felicità? Non capivo se Caro poi la chiedeva o poi nel caso non ho capito se l'ha chiesta la fine o no. Ma come si è comunicata la cosa questa felicità? Tu come l'hai detto a tua moglie? Come l'hai
non voglio più stare qua.
No, ma ho capito, ma questo è il momento in cui tu dici: è l'esito di questa mia condizione di infelicità. Se è così, vuol dire che tu fino a quel momento non hai reso partecipe tua moglie del fatto che stavi vivendo un momento di infelicità.
Erano due infelicità che correvano parallele.
No, lui tornava a casa che era un incubo, io dicevo: Madonna, io sono partita. C'era un atteggiamento di insofferenza per la vita, cioè tu capivi che come entrava dalla porta non avrebbe voluto
ma
essere.
Ma però era il tema del dialogo tra di voi o una cosa?
No,
che...
cioè, no. Tema tipo, ma cosa erano, c'è? Niente, niente.
Erano atteggiamenti, ma non erano esplicitati.
Io oggettivamente dire alla moglie sono infelice. Capisco anche che
quando...
la coppia in cui l'infelice ha il coraggio di dirlo e comunicarlo alla moglie è veramente a metà del guado per risolvere il problema. Perché il problema è che uno non lo dice e il problema scoppia. Sì. Quando ormai, cioè, a parte il vostro caso, che è un caso di successo.
Si lasciarono dopo due settimane,
dopo l'incontro,
per il caffè che non era zuccherato bene.
Marcello?
Ma... sono Marcello e mia moglie questa volta dice che sono paralizzata da quello che sto per dire. La conosco. Io quando mi giro e guardo il mio passato un po' mi spavento, nel senso, sicuramente quando ho chiesto ad Alessandra di sposarmi non ho fatto molti ragionamenti di spiritualità, di cammino, chissà di che cosa. C'era questo forte innamoramento e ero convinto che sarebbe stata allora la mia vita, e tant'è che ho impiegato un anno a farla decidere, è durissimo. Ma siamo insieme, prima questa abbiamo fatto 36 anni, non di matrimonio, ma che siamo insieme. Di matrimonio sono ben 28. E posso dire una cosa, che è stato un cammino questo, che abbiamo avuto quattro figli, quell'ultimo è stato 12 anni, ed ci sono tanti momenti difficili del tran-tran quotidiano che ti devasta, anche perché io ho avuto un lavoro devastante, ho montagne di ore, però una delle cose che mi ha aiutato è quando abbiamo avuto la malaugurata idea di accettare di fare l'aiuto ai corsi fidanzati. Perché mentre non ero molto dell'idea di farlo, ma devo dire che con Spinazzati ci ha aperto a una nuova comunicazione. E quindi nei momenti difficili, quando io ho le palle di traverso, lei è incazzata, le cose ce le diciamo. E questo non è che te le risolve, però perlomeno iniziamo a capirci e a parlare la stessa lingua, perché altrimenti io resto incazzato e lei resta incazzata. come lo sento questi due giorni qua.
Lei è di spalle, però non fa.
Perché intanto non mi vede, sto ricaricando il lavoro l'altra volta, quindi abbiamo un po' di discussione su questo benedetto che purtroppo noi uomini possiamo capirci per questa comunanza. No. Mentre mia moglie è più legata un po' al tran tran. Però devo dire che sicuramente... No, come comunità non siamo riusciti, nonostante il bene di tutti, a fare quelle scene che quattro amici che purtroppo hanno deciso di lasciare l'elicottero. Io devo dire che sia il discorso delle fidanzate ci ha aiutato tanto, ma non nel momento di crisi, cioè proprio nel dialogo di tutti i giorni, perché con quattro figli, cioè hai mille cose da fare durante la giornata, i momenti in cui devi tagliare, non so, non ci telefonavamo per dirci le cose, perché altrimenti quando sei lì corri come un pazzo, il lavoro, a casa, la mamma, la nonna, la zia, e sei sempre preso. E sicuramente il percorso di fede ci ha aiutato, perché adesso che stiamo camminando insieme, anche con la comunità d'ascolto, piuttosto che avere il cammino preso, il cammino che abbiamo preso entrambi come coppia, con la nostra comunità è stato di grande aiuto. Avere altre persone vicino che in cui scambi le parole e ti rendi conto che le tue difficoltà sono le stesse difficoltà che hanno molte coppie, no? E chi più di meno, uno ce l'ho io, ce l'ho l'altro, quindi qua anche chiacchierando mentre cammini in montagna, a parlarne, condividere e capire che queste prospettive qua non sono io, è la vita di più giorni e quindi affidato al Signore per cercare di risolvere, stare insieme, vedere quella prospettiva molto bella. Di poter, io dico sempre, mi piacerebbe la cosa più bella che vedo è invecchiare insieme. E porto sempre come esempio una coppia che ho qua fianco a me che sono bellissimi e quando vedo insieme mi si apre il cuore.
Anche lei è di spalle.
Anche loro sono appena sposati.
Sembra ieri.
Comunque anche per noi. Quando siamo sposati abitavamo nella parrocchia del Rosario, uh-huh. Venivamo da due parrocchie diverse, non siamo riusciti a entrare nella comunità per chissà quali alchimie strane. Poi ci siamo spostati a Corsico e lì non c'era proprio di fatto una comunità, avevamo i figli piccoli, non so. Quando ci siamo poi di nuovo rispostati a Milano, c'è stato questo momento di crisi, dopodiché noi abbiamo deciso proprio di entrare. Di investire nella vita della nostra parrocchia. Abbiamo incontrato Don Antonio, abbiamo accettato appunto anche noi di fare parte dell'equipe, del gruppo del corso fidanzati.
Che spasso!
Però cioè, abbiamo cercato appunto di investire su delle amicizie che fossero nuove, ma che all'interno appunto della parrocchia, quindi che avessero. Condividessero con noi un percorso, un ritmo quotidiano, settimanale. E questo per noi adesso è una grandissima ricchezza.
La comunità per noi è una grandissima risorsa.
Effettivamente, appunto lo dicevo all'inizio, no? quando si ripropongono il periodo del corso fidanzati, tutti lo dicevano. Volta diciamo di no, poi in realtà.
Tanto il 30% si lascia entro l'anno, dai, diciamo chiaramente.
In realtà è un momento bellissimo per noi perché incontriamo le altre coppie che aiutano il Don Antonio stesso e comunque anche affrontare certe tematiche con le coppie che vogliono sposarsi ti mette in discussione e quindi ti aiuta a fare memoria, quindi questo e decisamente è un
e tiene allenati nel parlare tra di noi. Che ci vuole allenamento come in tutti gli sport, anche il matrimonio richiede un allenamento continuo.
Posso fare anche l'ultima domanda?
Ultimo Marco, vai, concludiamo.
Adesso lo faccio a lei, perché parte in casa su quello che vuol dire. Il lavoro suo può essere visto come una persona esterna, adesso lo chiamo persona come lavoro? che entra a rompere le scatole nel rapporto di coppia, nel senso, l'hai vissuto così quando era, cioè, come una gelosia, no? Nel senso, c'è
che
questa cosa...
Che lavoro
le colleghe?
Non volevo entrare, no. No, nel senso proprio, adesso no. Parte il discorso...
Tu hai fatto lavori da maschi.
No, io ho sempre ritenuto che fosse...
Scusami, finisco. Che è un grosso pericolo. Cioè, io ritengo che questa cosa qua si sottovaluta, però nel rapporto d'amore a volte può entrare il lavoro, che non è banale, come un altro amore.
No, so certo, ma perché...
Cioè, se questa cosa è vera oppure...
Secondo me...
Io rispondo, tu non hai capito che lavoro faccio io?
No.
Ok.
No, è vero nel senso che anche nel corso di Dantati viene spesso detto da Don Antonio, no? Che... In fondo il lavoro è il luogo dove uno probabilmente raccoglie le maggiori gratificazioni, perciò condividi con i tuoi colleghi dei momenti di gratificazione che magari in famiglia non sono così frequenti o comunque non sono così tue personali, quindi in questo forse può essere un antagonista, ma io no, non l'ho mai percepito il suo lavoro, lui al lavoro come una, appunto, con gelosia. Io ho sempre ritenuto che fosse giusto che lui si realizzasse sul lavoro e che ottenesse tutto quello che poteva ottenere, mi sembrava una bella gratificazione per lui e di conseguenza anche per me. Insomma, io ambisco sempre a essere la mantenuta, perciò più si realizza lui, più mi realizza.
Bocca al lupo.
No, però in questo senso no, cioè, però capisco che effettivamente... c'è questo pericolo, può esserci questo pericolo, perché se allora uno preferisce passare 12 ore in ufficio e arrivare a casa alle 8 di sera e per uscire alle 8 della mattina dopo senza aver condiviso neanche un momento con la propria famiglia, allora lì sì, diventa... Poi se te lo chiede, cioè se il lavoro ti richiede di stare per un certo periodo a lungo, va bene, ma se poi diventa una tua scelta quella di dire non torno a casa alle 6 perché preferisco, allora no, allora non mi sta più bene.
È la spia di qualcosa che non va.
E la tua scelta di aver rinunciato a un lavoro per la famiglia invece?
La mia scelta, allora, io sono stata molto contenta di poter seguire i miei figli e credo che lo rifarei. La cosa che trovo più difficile è quella di ricordarmi che io non sono proprio, cioè non è che è difficile ricordarmi, che io non sono proprio fatto per fare la casalinga.
Scarsissimo.
E stare in casa per me è una vera prigione, quindi io in certi momenti l'ho vissuto proprio come dicevo, votati al martirio, ma non al martirio delle sciabole, la passione delle pazienze, la chiama. Cioè, questa cosa qua mi è chiesta, dico, in questo momento mi è chiesto di stare qui e cerco di starci il meglio possibile. Adesso, coi figli più grandi, è più facile per me, come dire, rientrare in possesso anche, non so, dei miei hobby, del tempo che io dedicavo ad altre cose, anche queste 2 ore in cui faccio... lavoro per un'associazione di architetti che organizza tour di architettura, quindi ricevo delle email da tutto il mondo, da gente che mi sembra una cosa meravigliosa. Io sono sempre in cucina, però
giro il mondo
però l'ho vissuta, insomma, l'ho scelto io e la consapevolezza di averlo scelto mi ha aiutato forse a superare dei momenti in cui mi è molto pesato.
Bene. Allora, guardate, dico un grandissimo grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie. Poi dico una cosa brutta, una bella e confesso una preghiera. Una cosa tecnica, guardo Antonella. Poi noi mandiamo una mail su una cosa sul campo famiglie,
su Tamele, un altro, cioè, vi arriveranno comunicazioni, ma non sto a dirle adesso, ma il fatto che lo dica pubblicamente ad Antonello dice prendiamo l'impegno di questa comunicazione. Invece no, su questa serata, no, la cosa brutta è che sicuramente noi come comunità, come tutte le comunità, siamo un po' attraversati anche dal dolore appunto di alcune coppie, si è sentito, e qualcuna, molti di noi le conoscono molto bene, qualcun altro meno, abbiamo almeno in modo diverso, forse non tutti, però sono tutti quattro dolori che ci attraversano, che non è poco, poi uno legge le statistiche e deve ringraziare che siamo solo quattro. E quindi mi viene a dire appunto, anche come comunità siamo attraversati da momenti di fatica ed è bello dirlo. In qualche modo la ragione di questo itinerario di quest'anno è dovuto anche al dolore, tanto per questa, ecco, così poi li ricordiamo nella preghiera. La cosa bella è una cosa che dice spesso Papa Francesco, che il senso di qualunque incontro, predica, catechese, eccetera, non è mai spiegare tutto, ma aprire un itinerario. Io sono proprio convinto che queste cose che ci avete detto, ci siamo detti, ci lavorano dentro, anche magari chi non ha detto nulla. Ho visto qualcuno di voi che non ha detto assolutamente nulla, ma che era molto pensoso, nel senso più bello del termine. Mi piace tanto, sono sicuro che appunto è semplicemente un inizio questo di cose che poi magari condivideremo più avanti, magari neanche condivideremo, ma che trasformano il singolo a coppia. E allora appunto, sia per chi in questo momento sta vivendo sofferenza di visione, sia per questo invece lavoro bello, vorrei concludere con una preghiera anche con voi. Ci alziamo, e la prima domenica d'Avvento, Avvento è un tempo dedicato in modo particolare a Maria, quindi chiediamo per voi due, per noi, per chi soffre, questa protezione. Come ci insegna il nostro arcivescovo, ci prendiamo qualche secondo di silenzio, appunto quel famoso fare spazio, perché la preghiera sorge nel silenzio, nella consapevolezza. Lentamente, a bassa voce, Ave o Maria.
Grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.